Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
E allora, quando sono le 12:15, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie, sempre dai microfoni, dalle frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa. Cominciamo subito perché, come al solito, abbiamo sempre un quarto d'ora accademico di ritardo. Passo la parola a un compagno che ci è venuto a trovare in studio, che introduce la prima di queste corrispondenze, e andiamo a capire, perché abbiamo cercato di metterle tutte insieme per definire un po' il quadro che viene fuori dal Salva Roma e dai disastri che sta creando nella città di Roma, in particolar modo per le condizioni dei lavoratori e lavoratrici.
Sì, grazie per la parola. Allora, il Salva Roma, del Salva Roma, ho anche detto Ammazza Roma, se ne è parlato parecchio anche in questa radio. Come sapete, è un piano, diciamo, di aiuti del governo, intervenuto quando il bilancio ordinario del comune si è ritrovato in pesante rosso, considerato che esiste anche un bilancio straordinario che è strutturalmente in debito e che appunto è stato diviso da quello ordinario per far fronte e piano piano risolvere questo grande debito maturato negli anni. Ciò nonostante, appunto, questa divisione, anche il bilancio ordinario ha registrato un pesante debito, questo a fine del 2013, e lo Stato è intervenuto salvando appunto Roma con questo Salva Roma. In cambio ha chiesto un piano di rientro fatto di dismissioni di aziende municipalizzate, di tagli di posti di lavoro e anche e soprattutto della ridefinizione dei salari dei lavoratori, nel particolare del cosiddetto salario accessorio, che è regolato appunto da un contratto di secondo livello decentrato, che garantiva, diciamo, un'integrazione fondamentale per tantissimi lavoratori e lavoratrici, considerato, insomma, che pesava per un 20-30% dello stipendio. È intervenuto il MEF, il Ministero delle Finanze, così come a Roma anche in altre città è successo questo, dicendo che i criteri con cui questo salario veniva elargito non erano consoni, perché teoricamente dovrebbe essere legato a produttività e altri valori, mentre veniva elargito a pioggia, ma per il banale motivo che sennò veramente gli stipendi erano troppo bassi e da fame. Evidentemente questa cosa bisognava interromperla, e quindi è da un anno, insomma, che ci sono trattative per tagliare questo famoso contratto, delle trattative che hanno visto all'inizio la totale non interesse da parte del comune di parlare con i sindacati e con i lavoratori, che infatti hanno fatto dei grandissimi scioperi, forse ricordate quelli di questo periodo dell'altro anno, quindi di maggio 2014, non furono ascoltati fino a novembre, dicembre, quindi gennaio, che quando si arrivò un'intesa tra i confederali e il comune. Questa intesa, che cambiava un po' il quadro dell'accordo appunto del salario accessorio, fu poi bocciata veramente con stupore da parte di tutti, con anche molta felicità e gratitudine, in un referendum questo marzo, in un referendum a cui appunto i lavoratori hanno detto no al modo in cui si erano accordati i sindacati confederali e comuni. Un referendum a cui l'USB era stato uno dei pochi sindacati, insieme all'USI e altri sindacati di base, a dare l'indicazione appunto di votare contro, e che anche forse forte, insomma, delle vittorie nelle elezioni delle RSU comunali, effettivamente è riuscito a influenzare il voto al punto, insomma, da far vincere questo no. Un motore fondamentale della protesta sono state sicuramente le maestre degli asili nido comunali, tra cui appunto Cristina, con cui adesso andiamo a parlare, e chiediamo subito, insomma, cosa ha da dirci di questo quadro che abbiamo delineato, e quindi del salario accessorio, come peserebbe questo cambiamento sulle condizioni di lavoro delle maestre, e poi continueremo con altre domande. Ciao Cristina.
Ciao. Allora, la disamina che hai fatto è pressoché perfetta anche sui tempi, sulle tempistiche. Diciamo che quello che le educatrici e le insegnanti si sono trovate, che non è detto, che il 7 gennaio al nostro rientro dalla fantomatica disposizione abbiamo trovato applicato l'atto unilaterale, per quello che ne consegue soprattutto a livello educativo con i bambini, cioè siamo ritrovati a non essere sostituite la prima assenza, e quindi abbiamo il fuori rapporto, quindi proprio completamente cancellato, e quindi ci siamo ritrovate a lavorare con un numero di bambini a livello frontale in maniera esagerata.
Scusa, interrompo un secondo per spiegare. Sì. L'atto unilaterale è precisamente il piano che il comune aveva varato per tagliare, per ridefinire appunto il salario accessorio, le modalità di lavoro, la contrattazione di secondo livello, prima ancora di giungere a quell'intesa poi bocciata con i sindacati.
Sì, quella è, guarda, io non parlo della preintesa, perché semplicemente la preintesa non ci riguardava, cioè il settore educativo scolastico sulla preintesa fu completamente messo da parte, dicendo che sarebbe stata attuata una delibera successiva e avremmo fatto una contrattazione sul nostro settore a parte. Quindi l'unica cosa che la preintesa ufficializzava era semplicemente come veniva elargito il salario accessorio, ovvero l'atto unilaterale prevede il 60% ogni mese e il 40% a fine anno, che poi non è neanche a fine anno ma è dopo. E la preintesa invece ci dava il 90% del salario accessorio a fine mese e il 10% a fine anno. Ovviamente tutto subordinato a delle valutazioni che i dirigenti dovevano fare a cascata su di noi.
Sì, valutazioni di produttività, di merito, insomma, in queste parole,
allora,
diciamo.
Allora, la valutazione non sappiamo assolutamente su quali parametri sono stati fatti, perché non c'è stato, le valutazioni non sono state rese pubbliche né i punti sui quali venivamo valutati, né tantomeno i risultati stessi delle valutazioni. No, quelle le abbiamo viste subito dopo che le avevano fatte, cioè che le avevano pubblicate sul sito.
Ah, ok. Quindi
noi non siamo stati mai, ma questo proprio tutti i dipendenti, mai a conoscenza di quali erano i parametri che dovevamo raggiungere, negli obiettivi prefissati quali erano. Noi non ne sapevamo nulla,
e neanche i criteri esattamente sapevamo, con cui veniva, sì? Neanche i criteri, quindi, con cui poi queste valutazioni venivano compiute.
Guarda, i criteri essenzialmente erano, secondo loro, dell'ottimizzazione del servizio, ovvero se non mancavi mai, se facevi turni di pomeriggio, se garantivi comunque una presenza costante, se non ti ammalavi e poi alla fine se tutto questo era funzionale al servizio lo decideva la POSES, se questa cosa che tu facevi era funzionale al servizio. Non c'erano criteri oggettivi a cui potersi appigliare, insomma.
Lo decideva, scusami?
La POSES, la nuova figura introdotta con l'atto unilaterale, gli ex coordinatori dei servizi.
Che una sorta di preside, di mega preside, no? Dell'asilo.
Noi avevamo i funzionari, li puoi equiparare ai direttori scolastici.
Ok. No, perché sorprendono un po' le analogie con quello che anche il governo sta tentando di portare avanti con la buona scuola. Non so se è una riflessione.
Sì, più o meno è quello. Cioè, noi veniamo valutati da. No, la nostra, però, la nostra valutazione è firmata poi dal direttore del servizio, quindi che noi non conosciamo.
Ho capito.
Sì, è molto complessa, sì, come cosa, però il fatto è che tutte queste valutazioni davano servivano principalmente per giustificare l'erogazione del nostro salario,
e quindi tagli, però, del salario, in sostanza.
Scusa, non ti ho capito.
Quindi, diciamo, erano un modo per giustificare i tagli eventuali del salario alla fine.
Sì, bravo, era proprio più che altro i tagli, perché nessuna di noi ha preso lo stipendio che prendeva il corrispondente dell'anno precedente, neanche la più brava. Uno, perché viene erogato solo il 60% attualmente.
Ok, quindi, insomma, di fatto dei tagli, come al solito, ammantati di retorica, di produttività, merito, eccetera, eccetera, che poi con dei criteri totalmente poco trasparenti, quando poi tutto questo dovrebbe essere fatto per interrompere le pratiche clientelari e bla bla, secondo il sindaco, invece si traduce proprio nell'opposto.
Guarda, è tutto studiato semplicemente per fare cassa. Per tagliare gli stipendi e far sì che i soldi venissero erogati il più tardi possibile per fare cassa sui dipendenti. Questo era il sistema vigente in quel momento e anche adesso, tuttora.
Senti, ci puoi dire un po' allora le tappe della mobilitazione? Hai detto che il 7 è stato introdotto l'atto unilaterale
il 7 gennaio.
Poi, dopodiché intorno, le nostre lotte come sono andate avanti?
Praticamente con l'atto unilaterale poi è stato convocato immediatamente le organizzazioni sindacali per arrivare a un'intesa. Le motivazioni con cui hanno messo in vigore l'atto unilaterale è stato per salvaguardare comunque gli stipendi, perché comunque fino al dopo il 31 dicembre il MEF diceva che le nostre indennità erano irregolari, quindi per salvaguardare il nostro stipendio veniva introdotto l'atto unilaterale. Sarebbe poi a stretto giro superato da un accordo con i sindacati. Questo preaccordo è arrivato intorno al 17 febbraio, la preintesa. E subito dopo c'è stata la sospensiva per il nostro settore e poi il 27 marzo, intorno al 27 marzo c'è stato
Il 25 marzo, ti riferisci al referendum?
Il referendum, sì.
Sì, il 25 marzo.
Il 25 marzo, il referendum con cui abbiamo abrogato questa preintesa.
Perfetto.
Poi da lì il comune non voleva, cioè scottato del fatto che non avevamo sottostato a questa intesa con i sindacati maggiori, non volevano più riaprire le contrattazioni. Allora abbiamo fatto delle manifestazioni e siamo ricorsi anche a movimenti molto forti per far sì che si riaprissero i tavoli di contrattazione su tutto il settore, su tutto il contratto decentrato del comune. E per ora siamo arrivati, tra virgolette, a un primo accordo sul settore educativo scolastico, ma solo a livello di sostituzioni di malattie, cioè una cosa a livello interna nostra, non ha toccato ancora per nulla il salario accessorio, cioè la contrattazione sul salario accessorio è ancora nulla, non si è ancora fatto niente.
Quindi è più diciamo sulla organizzazione del lavoro in sostanza e sulle condizioni.
Sì, perché nel frattempo sul nostro settore, essendo molto delicato, si sono aggiunti anche dei ricorsi al TAR dei genitori per la situazione che si stavano creando all'interno delle scuole, per come veniva applicata la parte normativa del contratto.
Perché ad esempio sarebbe
premeva più questa cosa.
Perché sarebbe diminuito il rapporto insegnanti-alunni, giusto? Cioè sarebbero aumentati il numero di alunni per ogni insegnante.
Noi da gennaio, ma soprattutto nelle fasce orarie di entrata e di uscita, lavoravamo in rapporto con i bambini di 1 a 14, 1 a 12, che sono numeri molto importanti, cioè il rapporto frontale di norma è 1 a 6, e noi lavoravamo anche con il doppio dei bambini. Questo ledeva sicuramente la sicurezza dei bambini stessi e non riuscivamo a tenere loro, a dare loro la cura necessaria che si può dare a un bambino da 0 a 3 anni. E quindi su questo impianto si è sviluppato il ricorso al TAR dei genitori. E quindi adesso alle 2:30 si dovrebbe riunire la giunta comunale per ratificare l'accordo che è stato fatto la settimana scorsa, ma i genitori chiedono di ricambiarlo in quanto c'è una sentenza del TAR che dà dei nuovi parametri.
Perché l'accordo è stato raggiunto alla fine, perché tu dicevi all'inizio il comune non voleva...
La settimana scorsa,
sì.
Quindi... questo accordo che ti dico sulla normativa interna delle educatrici.
Un accordo tra comune e sindacati confederali, che però ha visto il no dell'USB,
sì.
Giusto?
Sì, noi abbiamo dei punti fermi su cui non transigiamo, ovvero noi si chiede che ci sia un rispetto dell'orario del lavoro delle educatrici che non sia superiore alle 6:30, mentre nell'accordo ci sono le 7 ore. Chiediamo il rispetto del precariato e anche che ci sia in previsione l'assorbimento del precariato, cosa che invece questo contratto non garantisce, che ci siano delle norme certe, dei rapporti, un rapporto fisso che venga rispettato, e questo accordo non rispetta. Quindi noi, per questi motivi e tutte le altre abbiamo messo a verbale, non abbiamo firmato.
E qualora,
però siamo gli unici.
Quindi adesso dovrebbe essere approvato eventualmente dalla giunta comunale proprio oggi pomeriggio, ci stai dicendo?
Sì, dovrebbe essere ratificato, messo soprattutto per superare il problema che si ha con i bambini.
E voi, in caso questo fosse approvato, cosa farete in termini di mobilitazione?
Non te lo so dire, cioè, noi continueremo sicuramente a combattere, perché essendo un accordo, non essendo, cioè, l'accordo va all'interno del contratto, per noi la partita non è chiusa fino a quando non è chiuso il contratto, quindi noi continueremo a lottare. Bene. Perché comunque l'accordo è comunque un accordo a ribasso, cioè gli accordi a cui ci hanno abituato ormai i sindacati confederali,
che infatti hanno ritirato lo sciopero del 27 qualora questo accordo
è normale, era logico pensarlo, insomma.
Ho capito.
Non mi dici nulla di nuovo.
Senti Cristina, ti ringraziamo, se non vuoi aggiungere altro, noi continuiamo la trasmissione con un'altra corrispondenza sempre dal mondo dei lavoratori e lavoratrici romane.
No, non ho null'altro da aggiungere.
Va bene, grazie mille. Senti, continueremo a seguire la lotta e a dare il nostro sostegno, ovviamente, visto che appunto la partita non è assolutamente conclusa. È inaccettabile questo accordo a ribasso dopo tutte le lotte, gli scioperi, gli sforzi fatti in quest'ultimo anno. Quindi ci risentiremo sicuramente.
Grazie.
Ciao,
bocca al lupo.
O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle in cuor ci sta. Dei miseri le turbe sollevando un motto ogni nazione, nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ribelle in cuor ci sta. Dovunque uno sfruttato si ribelli, noi troveremo schiere di fratelli. Nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle in cuor ci sta. Raminghi per le terre e per i mari, per un'idea lasciamo i nostri cari. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ribelle in cuor ci sta. Passiamo di plebi varie,
precursori, nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, e nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ribelle in cor ci sta. Ma torneranno Italia i tuoi proscritti.
Eccoci di nuovo in onda su Corrispondenze Operaie, in questa trasmissione speciale dedicata al Salva Roma. Continuiamo, dopo aver parlato con una maestra degli asili nido comunali, a parlare con un lavoratore di una grande azienda municipalizzata, una delle più grandi di Roma, insieme all'ATAC e ad Acea, cioè l'azienda AMA, di trattamento e raccolta dei rifiuti. Parliamo anche di AMA, perché anche AMA, insomma, è al centro di questa grande crisi che vede coinvolta Roma sia dal punto di vista economico, tanto che appunto questo piano di rientro prevederà dei tagli alle municipalizzate, AMA inclusa, sia dal punto di vista ecologico, perché quella è la situazione che finora ha permesso a Roma, insomma, di non avere nessuna crisi dei rifiuti, è stata garantita da la gigantesca discarica di Malagrotta, che ormai è chiusa, con tutto quello che comporta in termini di aumento dei costi del trattamento dei rifiuti, che anche appunto di dove metterli effettivamente. Una situazione ovviamente che noi salutiamo favorevolmente, visto lo schifo che era quella discarica, però insomma che adesso insomma richiede di essere affrontata. E in mezzo a questa crisi, in cui ci stanno anche la crisi di Mafia Capitale, in cui l'AMA è stata pure al centro come una delle aziende in cui si infiltrava la cupola romana, la giunta Marino ha trovato un facile capro espiatorio negli operai, accusati di essere fannulloni, assenteisti, insomma in una retorica che riguarda i dipendenti pubblici che conosciamo bene purtroppo ormai da vari anni a questa parte, e a cui addirittura come misure, no, per fare fronte a questa crisi, Marino ha ben pensato che si potesse mettere il nome degli operai sulle spazzatrici, così che la clientela viene fidalizzata allo spazzino del quartiere, che non significa nient'altro che l'astio e il rancore della gente che non si rende conto che i rifiuti che vede per strada di certo non dipendono dal fatto che chi fa dei turni già massacranti non sta lavorando abbastanza, ma da come vengono gestiti questi rifiuti, possa questa gente, oltre che menarli, come purtroppo ogni tanto è capitato, possa anche fare la delatrice e accusare lo spazzino di essere un fannullone. Riteniamo quindi importante far parlare, insomma, un operaio, Maurizio, che tra l'altro, insomma, sta in un'associazione, un collettivo che si occupa proprio di far conoscere il punto di vista degli operai AMA. Quindi ti passo la parola e vorrei sentire cosa hai da dire, insomma, rispetto a questo quadro che abbiamo raccontato fino adesso.
Mi senti?
Sì, ti sentiamo.
Allora, sì, non è un'associazione, abbiamo dato vita ad una pagina Facebook, quindi utilizziamo i social network per poter fare informazione vera, reale, e dire quindi le verità che non si dicono sui giornali, sulle radio, sulle televisioni. E questa pagina Facebook si chiama AGOA, Agenzia Giornalistica Operatori AMA, e quindi chiunque può collegarsi e vedere tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Sentivo la tua premessa. È vero, Marino pensa che questa pagina nasce proprio da quello che tu dici, quando Marino in difficoltà a Roma per quanto riguarda la raccolta, lo smaltimento e via di seguito, il Marino che fa? Utilizza i giornali per scaricare le responsabilità sugli operai assenteisti, cioè questa è stata una cosa che ci ha fatto proprio incavolare di brutto, perché poi tra l'altro non c'era nessuna difesa da parte di chi che sia, insomma. Anche gli stessi sindacati, diciamo quelli ribelli dall'USB, RDB e cose, non hanno purtroppo voce sulla stampa, e quindi passava di fatto il messaggio che le responsabilità erano degli operai. A questo proposito abbiamo iniziato con una lettera su un giornale, Metro ci ha dato uno spazio dicendo che proprio non ci stavamo ad essere accusati da fannulloni. Proprio in quell'occasione Marino noleggiava un tritovagliatore, si faceva vedere col suo elmetto tutto caruccio a cavallo di questo tritovagliatore a noleggio, dicendo che avrebbe risolto i...
Pronto? Maurizio? Maurizio, senti? Adesso sì di nuovo.
Sì. Eravamo prima, c'è il tritovagliatore a noleggio.
Sì, sì, sì.
Pronto?
Vai, dici, sì, parlavi di Marino col caschetto.
Sì, è proprio questa cosa, vi do le ultime, sono che lui addirittura adesso ha fatto un'ordinanza per quanto riguarda questo tritovagliatore a noleggio che doveva risolvere i problemi a Roma entro luglio del 2014. Sta fermo lì da un anno, pagandolo 1.500 euro al giorno, immagina tu quali cifre, no? Per questo ti fa capire come abbiamo bisogno di stampa libera. Noi vi ringraziamo come Onda Rossa perché ci date modo di dire le verità che non si dicono attraverso i giornali tradizionali, come i sindacati tradizionali, come li chiamano alcuni. Noi li chiamiamo i genuflessi. Proprio perché non c'è più niente di sindacato in quello che fanno, non si occupano di difendere i lavoratori o di difendere le aziende, che è ancora più importante, perché se viene a mancare l'azienda e il lavoro, vengono a mancare anche i lavoratori.
Senti, a tal proposito di sindacati confederali e di insomma problemi dell'azienda, si è discusso, cioè insomma l'AMA ha presentato appunto un piano industriale per riuscire a uscire dalla sua crisi, eccetera.
Un piano industriale, un primo piano industriale interno che ovviamente doveva recepire il MEF per quanto riguarda il salario accessorio, e si parlava di tagli intorno a 20 milioni di euro, ovviamente sui salari, più un aumento dei carichi di lavoro, le solite cose come sta avvenendo per i maestri dell'asilo, come sentivamo prima in trasmissione, mi sono collegato circa un quarto d'ora fa, scusatemi.
No,
i tagli, ma il problema non è tanto tagliare e sacrificarsi per poi riuscire a uscire da questa palude. Quello che noi cerchiamo di evidenziare, mettere a fuoco sulla nostra pagina Goa, e che poi questi tagli non servono assolutamente a niente, sono tagli ridicoli a fronte di spese gigantesche che poi ci stanno strozzando. Io non so se posso farti l'esempio, per esempio, dei TIR.
Vai, facci, dici pure.
Perché io ti sento a tratti.
No, noi ti sentiamo bene.
Praticamente ti faccio un esempio banale. Noi hanno fatto un taglio nel primo piano industriale di circa 20 milioni di euro, che a gravare quasi tutti, sui lavoratori ovviamente. E uno sarebbe anche disposto a sacrificarsi se poi alla fine del tunnel vedesse la luce. Quando poi tu ti rendi conto che loro stanno smaltendo i rifiuti di Roma, come il caso Napoli, tutti al nord, prevalentemente gli inceneritori del nord, con dei costi di trasporto spaventosi, immagina che ogni tir ce ne sono circa 200 al giorno, che portano i nostri rifiuti, che poi CDR, vabbè, non entro nei particolari, li portano tutti al nord con un costo di circa 4.000 euro a tir. Di 4.000, 2.000 sono di trasporto. Tutto perché ovviamente poi ci si è scontrati col monopolista romano, il famoso Cerroni, di cui parlavi tu. E su cui vorrei dire una piccola cosa: il problema del monopolista c'è perché ovviamente i politici di allora non hanno fatto in modo di creare la concorrenza, non hanno fatto in modo di creare un sistema diverso di raccolta oppure impianti. È ovvio che poi il monopolista sta lì pronto, non come un assassino criminale, ma quello sta pronto per ricevere,
ad approfittare quindi questa situazione. Pronto? Sì, ad approfittare di questa situazione, diciamo che è una situazione che poi
è l'unico.
Sì, non l'ha solo approfittata, Cerroni l'ha anche promossa molto attivamente, questo ormai insomma sembra una cosa abbastanza appurata e che abbia avuto un ruolo anche attivo, non solo passivo in questa situazione, però di sicuro si registra un sottrarsi del pubblico dalla necessità insomma di garantire un servizio nella sua completezza, quindi non solo la raccolta ma anche quella del trattamento dei rifiuti.
Trattamento, sì.
Senti, a proposito
a proposito di questo, noi vorrei dire altre cose, ma non so quanto spazio abbiamo.
Non abbiamo troppo tempo, però dici.
E praticamente noi, per quanto riguarda l'attuale sistema di raccolta, noi stiamo lavorando insieme al Movimento 5 Stelle a Roma, non perché siamo del Movimento 5 Stelle, non fraintendete, non equivocate,
no,
qui basta che come se uno va su Onda Rossa, allora è di estrema sinistra, non c'entra niente. Purtroppo, come tu ben sai, la stampa tradizionale tende a etichettarci, no? E quindi sei su Onda Rossa, sei di sinistra oppure sei di estrema sinistra, sei col Movimento 5 Stelle, sei un grillino, no? Tu sai come funziona. No, noi stiamo lavorando con il Movimento 5 Stelle che ha le nostre stesse idee per quanto riguarda un sistema di raccolta diverso a Roma che ci affrancherebbe dall'impiantistica. Guarda, potete vederlo sulla pagina Facebook a Gole, è stato pubblicato, è uno dei tanti post, forse negli ultimi 15 giorni lo troverete, vedrete una nostra proposta come lavoratori per uscire fuori da questa palude.
Bene.
Perché noi pensiamo proprio che se non abbiamo idee alternative per quanto riguarda l'attuale sistema di gestione, che sia dell'AMA, dell'ADAC o degli asili nido, questi continueranno a dirci che c'è da risparmiare, i soldi non ci sono e taglieranno sui salari. Quindi la nostra, diciamo, proposta, la nostra idea della pagina Facebook è proprio questa: porci come una gestione alternativa nei confronti dell'opinione pubblica, delle amministrazioni comunali, della stampa e via di seguito, in modo tale che si riesce a risparmiare quei soldi oppure evitare quegli sprechi enormi che ci stanno portando a questi tagli indiscriminati, stupidi, insensati, che non servono assolutamente a niente, peggiorano solo le cose. Non è che uno non vuole sacrificarsi, ti ripeto, qui siamo tutti disposti a sacrificarci, ma quando tu ti vedi che uno smaltimento ti costa 200 milioni l'anno e tu stai tagliando 20 milioni sui salari, ma che cosa ci fai con quei 20 milioni? Non ci risolvi il problema. Il problema è togliere quei 200 milioni da un sistema di raccolta diverso, come noi stiamo cercando di dimostrare a tutti i costi.
Senti,
sui mezzi di informazione che ci daranno spazio, e col Movimento 5 Stelle che sta lavorando in questa direzione. Poi se vuoi dirmi altro. Non
no, volevo dire solo una cosa, che sicuramente, insomma, noi dobbiamo essere in grado di pensare un sistema diverso, insomma, di anche anticiparlo, di capire come le cose potrebbero andare diversamente, proprio per avere un piano alternativo a quello che ci impongono. Ciò nonostante, insomma, contemporaneamente dobbiamo anche attrezzarci in tutti i modi per resistere, appunto perché poi dietro questi sacrifici non ci sta nessuna luce in fondo al tunnel, ma sono solo il solito modo per far pagare a chi ha già pagato qualcosa di cui non è l'artefice. Infatti, ad esempio, citavo il fatto che appunto questa storia dei capri espiatori che ritorna spesso. Un altro esempio si vede anche nelle ore di straordinario che sono state richieste agli operai che lavorano negli impianti, che già lavorano in condizioni pessime, appunto perché c'è tutta una carenza che tu hai benissimo delineato e che ancora una volta viene fatta gravare e pesare sugli operai. Questi sono momenti, insomma, ovviamente di resistenza ad attacchi del genere che bisogna promuovere. In questo senso, proprio per concludere, tu hai parlato, insomma, di sindacati genuflessi.
Ormai è divertente la cosa, è proprio così, non esistono completamente, cioè non è che esistono, anzi sono degli attori che fanno parte di un teatrino. Il teatrino è molto semplice: noi queste aziende dove ci lavoriamo, ci mangiamo, ringraziamo Dio perché ci danno da vivere, siamo orgogliosi di lavorare dentro queste aziende dei servizi pubblici. Questo teatrino che noi abbiamo chiamato baracconi politico-sindacali clientelari è un teatrino molto ben architettato, perché è quello che ci tiene schiacciati, perché i lavoratori entrano in gioco in questo teatrino, perché i lavoratori ovviamente, come diciamo noi, la carne è debole di fronte a un posto di lavoro per un parente, a uno straordinario, un avanzamento di livello. Qui sono disposti tutti a prostituirsi e quindi a dare il loro consenso, che sia una tessera sindacale o un voto politico, a chi gli dà questo piatto di minestra. È una cosa, purtroppo, che ci dispiace dirlo, almeno il 60% dei nostri colleghi sta in queste condizioni e che quindi aderisce a queste organizzazioni sindacali che non sono altro che lo strumento proprio clientelare che utilizza la politica attraverso, ecco, questi favori che fanno internamente per poter poi tenere ingabbiati, imprigionati i lavoratori dentro questo maledetto, me l'ha detto te, teatrino, lo chiamiamo così tanto per far capire. All'interno delle nostre aziende poi i dirigenti ovviamente sono tutti politicizzati, non solo incompetenti ma anche politicizzati, ed è per questo motivo che c'è questo legame stretto fra organizzazioni sindacali cosiddette genuflesse e i dirigenti. Però per rompere questo intreccio non è facile, fin quando loro avranno diciamo quest'arma di ricatto di far entrare un po' un lavoro, un parente di un collega, di far ottenere un avanzamento di livello, addirittura un trasferimento, anche per un semplice elementare trasferimento da noi si prostituiscono e danno il loro consenso a questi quasi maledetti genuflessi.
Sì, quindi purtroppo sono storie, diciamo, che non solo nel pubblico, anche nel privato si assiste spesso, insomma, in cui la concorrenza tra lavoratori fa sì che molti lavoratori cedano alle lusinghe veramente piccole e misere pur di guadagnarsi un piccolo spazio a detrimento ovviamente degli altri loro colleghi. È una delle tante forme della guerra tra poveri a cui purtroppo ci costringe questo sistema. Senti, nel salutarti, perché il nostro tempo a disposizione è finito,
sì, volevo
perfetto, volevo solo dire una cosa agli ascoltatori che ci sentono, che appunto alcuni altri compagni oltre a voi, insomma, tentano di portare avanti una lotta e di fare il proprio contro questo.
Ci sono anche quelli del coordinamento,
esatto,
operario.
Volevo un attimo citare loro, che hai fatto bene, insomma, ad anticiparmi, che appunto fanno
noi collaboriamo con tutti quelli che collaborano, non perché abbiamo un'idea politica o una
in nome di un obiettivo comune, mi sembra. Io volevo solo un attimo parlare di questo piccolo coordinamento operaio AMA, che appunto fa appunto il proprio per sottrarsi a questo teatrino che tu hai delineato così bene. E insomma, e credo che come voi, insomma, bisognerà stare attenti alle prossime scadenze che si annunciano, in primis quella del rinnovo del contratto di servizio, che è stato prorogato ogni anno negli ultimi 15 anni, che questa volta, insomma, dovrebbe scadere l'ultima proroga definitiva, e questo cambierà ovviamente l'organizzazione del lavoro, con un possibile rischioso intervento dei privati, sempre giustificato nel nome, no, dell'efficienza eccetera, quando sono proprio gli stessi privati che nell'inchiesta Mafia Capitale si sono visti protagonisti, insomma, delle peggiori ladrocini
dietro
affarismi.
Ci sono gli ex sindacalisti
appunto, sempre a conferma del quadro che ci hai detto. Volevo solo dire che appunto
dietro questi privati ci sono gli ex sindacalisti delle nostre aziende,
erano
i nostri ex dirigenti
che si sono riciclati così. Abbiamo capito, no? Ti dicevo che si sono riciclati in questo modo. Volevo solo concludere dicendo che su questo il coordinamento operaio AMA ha scritto una lunga inchiesta, che si può trovare sia sulla loro pagina Facebook che su clashcityworkers.org. Ti ringrazio e saluto Maurizio, grazie. E allora alla prossima.
Arrivederci, ciao, grazie.
Sono stato a lavorare tutta l'estate e m'è rimasta solo fame e sete. Mi moglie bianca che pare di cera e niente c'ha da goce quando è sera. Sembravo due fantasmi in controluce, de baccaia non c'è rimasta voce e sta chitarra c'ha una corda sola. E a mezzanotte il cuore ci ristora, ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta Roma derelitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro. Se lo tiene stretto e c'ha il fucile carico nel letto, se alza ogni mezz'ora a controllare, non fosse che qualcuno stia a magnà. Chi non c'ha niente campa la giornata, se venne i panni e magna l'insalata, gli conti l'ossa quando c'è star sole, la fame con la fiacca lo rincorre. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta voce si è scallata alla buon'ora, da Roma dei voraci dorme ancora. mente, me magnerei una cinta de serpente. Tanto sogna non è che costa caro, me magnerei la sella del somaro. C'ho tanta fame che non più ho più sonno, del giorno per la fame più mi addormo. Dovremmo scocci da un altro sistema, per un anno a dormire senza la cina. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento. Sta Roma derelitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro.
Eccoci di nuovo in diretta, sempre su Corrispondenze Operaie, su Radio Onda Rossa, ancora a parlare di Salva Roma in questo speciale. Siamo alla terza corrispondenza, abbiamo parlato finora di situazioni in corso, in evoluzione, appena compiute. Adesso parliamo di una situazione di tra i primi lavoratori che hanno pagato gli effetti del Salva Roma, questo ancora a settembre dell'anno scorso. Si parla di 48 lavoratori del Verde, della Multiservizi. La Multiservizi è una delle aziende municipalizzate, non di diretta proprietà del comune, ma di proprietà dell'AMA, che comunque è di proprietà del comune. Questi lavoratori furono licenziati e non gli fu applicata la clausola di salvaguardia. Ancora non sono stati reintegrati, ma nonostante questo continuano a lottare. Siamo in collegamento con Augusto, a cui chiediamo quindi subito magari di dirci la sua situazione e insomma dirci cosa ne pensa, poi ti faremo altre domande. Ci senti?
Sì, pronto, buongiorno.
Ciao Augusto.
Sì, prima di tutto la società Multiservizi è 51% AMA, è chiamata
secondo,
la società di secondo livello, insomma. Sì, questa era una gara d'appalto che si occupava della manutenzione delle scuole statali del Verde, dove è una gara d'appalto che è iniziata con la vecchia amministrazione, ma portata avanti anche da questa, dove erano previsto 32 persone e una gara senza la salvaguardia del posto di lavoro, una gara ribasso del quasi del 47%, e per giunta la Roma Multiservizi ne mette 52 operatori, gente per giunta come me, ma ormai siamo tutti uguali, che non ci ha mai lavorato dentro a quell'appalto. Non capisci? Una situazione proprio assurda.
E pronto? Sì, ti sentiamo.
Sì.
Vai, dici.
E niente, poi abbiamo cominciato a parlare con l'assessore all'ambiente, che è l'assessore Stella Marino, che si occupa della parte del comune di Roma che è responsabile della società, dove abbiamo chiesto dei chiarimenti, una cosa un'altra, dove noi chiedevamo la sospensione di questa gara in autotutela e di fare un controllo, insomma. E
sì.
Niente, non c'è stato verso, sapevamo che prima o poi, perché poi per giunta questa gara l'ha vinta di Florvivaistici, dove nell'appalto c'era scritto che non c'era l'obbligo di prendere i lavoratori. Ecco, qui è iniziata.
E quindi di fatto sì, sono riusciti a licenziare voi ad apprendere dei nuovi lavoratori a
sì,
costi molto ribassati.
Mamma, certo. Beh, se pensi che questi fanno gare a ribasso del 47, 49, 50%, voglio dire.
E questo accadde a settembre del 2014?
Questo accadde a settembre. Nel frattempo, visto che già la situazione ormai si era capita, ad agosto, grazie al Movimento 5 Stelle e a Sveva Belviso della destra, hanno preparato una mozione che ricordava la 147, che è quella legge che permetteva di passare in altre aziende di Roma Capitale. Però questa mozione è passata. Ma il comune di Roma non l'ha applicata, perché ha perso tempo dicendo che non è applicabile e la 147 per le partecipate, una cosa un'altra, invece si è perso solo tempo, poi dopo è così, è iniziata il nostro travaglio con il licenziamento.
E quindi anche la vostra lotta, però, perché comunque
è la nostra lotta.
Se
bravo,
ci puoi raccontare un po' di questa, vai.
Sì, no, hai detto bene, noi siamo stati i primi a essere licenziati per quanto riguarda il piano di rientro, perché il piano di rientro per quanto riguarda la Roma Multiservizi, visto che è una società di queste che andranno vendute col tempo a Roma e in tutta Italia, però si parla di salvaguardia dei livelli occupazionali e questo non è successo. Su questa cosa io ho scritto una lettera a Renzi, dove lui mi ha risposto, il suo ufficio, insomma gli uffici preposti, dove chiedono al gabinetto del sindaco delle spiegazioni, perché dice il signor Augusto Pantini ha scritto una lettera così e così dicendo quello che era successo, ma stiamo ancora aspettando le risposte dal gabinetto del sindaco e dal sindaco.
Perché tu dici la grande rilevanza e problematica di questa situazione, al di là purtroppo del tuo caso specifico, è legata al fatto che se non si applica la clausola di salvaguardia quando si dismettono le municipalizzate, noi ci troveremo con un licenziamento di massa di tantissime persone che non avranno un posto in cui andare in virtù di questo piano di rientro.
Certo, poi in base alle nostre battaglie ci sono venute a fare delle proposte per le nuove assunzioni, ma con le prime proposte proprio indecenti e indecorose, si parlavano di 15 ore settimanali per 8 mesi, cioè tu hai un padre di famiglia, vieni, ma poi a forza di sai, non so se tu lo sai, noi abbiamo occupato prima una settimana un ufficio del Comune di Roma all'Largo Loria. Poi abbiamo dormito 3 giorni, abbiamo occupato la sala dei bandieri, una guerra che non finisce mai. E poi piano piano sono arrivati ad aumentare queste ore perché ci vengono fatte delle proposte, ma sempre proposte indecenti. Per me, per quanto mi riguarda, è indecente. Che parliamo, chi ha la fortuna di avere il full time, perché nei 48 non tutti avevano il full time e le 40 ore, perché ci sono anche dei livelli più bassi, io per esempio stavo a 30 ore, chi a 35, chi addirittura di meno, e ci vengono fatte proposte con l'abbassamento del 20% dello stipendio e dei livelli, cioè, tu capisci, e chi ha la fortuna di avere il full time guadagna all'incirca 1000 euro, 1000-1050 euro, non di più.
Figuriamoci gli altri, insomma, che non c'hanno
Invece di pensare a fare delle gare d'appalto con la salvaguardia del posto di lavoro e con la speranza chi è che come me stava a 30, chi è addirittura più basso, di piano piano di aumentarli queste ore, invece qui ma che è?
Si va a ribasso, invece qua
si va a ribasso. Senti, comunque stiamo aspettando, sì.
E questa è una situazione che comunque sta dilagando un po' nella multiservizi stessa, o sbaglio, nel senso che...
Sì, purtroppo anche ultimamente c'è stato, adesso i colleghi dell'igiene cimiteriale, presto a poco c'è una gara molto 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 simile alla nostra e niente, anche loro... C'è una specie di copia e incolla, guarda.
Cioè, sempre una gara al massimo ribasso.
Bravo, sempre una gara
senza
al massimo
la clausola di salvaguardia, quindi che vincerà qualche cooperativa, immagino, non so chi è che si occuperà.
Insomma,
altri
dire,
privati che comunque pagano pochissimo la manodopera e questi lavoratori che sono 69, giusto?
Sì.
Rischiano appunto.
Sì, e poi i numeri qui si gonfiano all'improvviso, come è successo da noi, perché la gara d'appalto nostra prevedeva 32 persone e la Roma Multiservizi ne ha messe 52. E poi i signori del comune queste cose le sanno, perché ci sono state tantissime commissioni di ambiente, che trasparenza, però eccoci qua.
Senti, e voi eravate in piazza, se non sbaglio, sabato, giusto?
Sì, anche sabato,
Allora, c'è stato prima uno sciopero di tutti i dipendenti della Multiservizi.
Sì.
Il 21.
Sì.
E poi, invece, sabato siete andati in piazza, insomma, alla manifestazione che c'è stata organizzata da CGL, CISL e UIL.
Sì.
Ci vuoi dire qualcosa in merito?
Ma niente, che dico, che... Per quanto mi riguarda la nostra questione, le CISL e UIL potevano essere un po' più presenti per la nostra questione, perché noi abbiamo combattuto grazie a Lusi in questa battaglia, che ci sono stati sempre al nostro fianco.
Invece i confederali non hanno fatto quasi nulla, insomma, questo lo sapevamo. Purtroppo sì.
Purtroppo sì.
Ma è rispetto, insomma, in generale, perché come tu ci hai spiegato, alla fine la vostra situazione particolare, particolarmente drammatica anche purtroppo,
sì,
però è una situazione che rischia di essere purtroppo abbastanza generale, quindi insomma la vostra presenza in quel contesto era importante, non so, avete avuto modo di comunicare con gli altri lavoratori, insomma, di parlare delle proprie ragioni?
È normale, gli altri lavoratori c'è stata una grande preoccupazione, perché se sui loro volantini che stanno uscendo adesso c'è scritto non vogliamo fare la fine di 48.
Ho capito, ma ricevete anche solidarietà, quindi...
No, ci mancherebbe altro.
Solo preoccupazione.
Certo.
Sì, questo io
purtroppo
credo...
Danno questo esempio nostro.
Siete più uno spettro forse che non...
Bravo.
Però dai, esempi positivi, appunto, anche il supporto che è stato dato dall'USI e non solo, comunque non mancano, sì. Il problema è che c'è,
no,
finora questi confederali che adesso sono in piazza e per carità, giustamente, finora hanno purtroppo però prodotto e alimentato questa situazione in cui la sfortuna di uno diventa la fortuna dell'altro, nessuno vuole finire come l'altro, vai.
Per quanto ci riguarda, la nostra questione, noi siamo stati licenziati a settembre 2014, già a marzo 2014 ci sono state delle commissioni ambiente e dove già si parlava di questa cosa e già si ingrandiva questo asfalto da 32, perché non è che lo dico io, lo diceva il dirigente dell'ufficio Giardini, che diceva qui sto 32, a molti servizi già ne mette 52, ma c'è qualche cosa che non va, scusate.
Quindi era studiata comunque la cosa, è prevedibile, comprensibile.
Ma guarda, dopo la bomba mafia capitale si è scoperto che questo bando di gara è stato fatto da un signore che dell'ufficio Giardini, indagato per mafia.
Senti, a tal proposito, visto che abbiamo parlato della manifestazione, non so se vuoi commentare queste dichiarazioni veramente indecenti che ha fatto il sindaco, che è risposta insomma a queste lotte, in tutte le loro...
Guarda, io gli mando tutti i giorni, vai sulla mia pagina Facebook, un Twitter sia al sindaco, sia a Renzi, sia a Corfini, aspetto sempre delle risposte, soprattutto dal sindaco. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dice almeno abbia l'educazione di rispondere a dei lavoratori che hanno perso il lavoro.
Certo. No, quello che mi stupiva è il fatto che il sindaco abbia risposto a questa manifestazione, che tra l'altro è stata abbastanza unica nel suo caso, cioè appunto i tre sindacati maggiori che manifestano contro un piano di rientro, ha risposto allora rivolete la mafia, ribaltando ovviamente completamente la prospettiva, come se appunto la tutela dei diritti dei lavoratori fosse affare di clientelismi, quando invece sono, diciamo, che i clientelismi proliferano, nascono appunto da dove ci stanno situazioni difficili in cui la gente alla fine disperata si appoggia a quello che trova e viene strumentalizzata da mafiosi, padroni, capi e cavetti. Quindi
non voglio rispondere, perché c'ho tanti pensieri per il cervello come me e i miei colleghi, che rispondere. Io aspetto delle risposte serie dal sindaco.
Senti, ci vuoi dire un'altra, qualcos'altro, non lo so, ad esempio mi sembrava che l'USI stesso desse l'indicazione magari di fare comunque un coordinamento tra tutti voi lavoratori della multiservizi che rischiate,
di modo che
vi possiate supportare vicendevolmente, insomma. Un po' di questa cosa la vogliamo incoraggiare.
Io non faccio promotore niente, io cerco di andare avanti, lo faccio per me, per la mia famiglia, per noi dobbiamo ringraziare l'USI che sta sempre al nostro fianco, sempre.
Ho capito.
Ecco, forse qualche sindacato grosso dovrebbe imparare qualcosina da questi altri sindacati. Tutto qui.
Va bene, grazie Augusto per la tua corrispondenza. Allora, vabbè, insomma, speriamo ci siano aggiornamenti in positivo anche su questa vicenda.
Aggiornamenti in positivo me lo auguro, perché molti di noi in questi giorni terminano anche l'ASPI, cioè tu capisci, tra pochi giorni molti di noi non percepiscono neanche
l'assegno di disoccupazione,
appunto.
Questo sempre per ringraziare comunque anche i governi precedenti, non solo, per non che poi fanno le letterine, però intanto tagliano disoccupazione, welfare, eccetera. Va bene. Grazie Augusto.
Grazie. Ciao. Buon lavoro.
Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto di freddo. Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto di freddo. Coincidenza strana, nella scuola di S c'erano i terroristi e Calvi senticato perché era molto triste, legge sotto le ruspe, un tragico incidente, la CIA delle due torri non ne sapeva niente, era tutto sudato, e il vento si è alzato, senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto di freddo. Sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto nel re. È stato un avventato che ha messo una bomba sul traliccio ed è scoppiato, come Petrinelli l'anarchico pazzo, e a Carlo Giuliani sei stato tu con il tuo sasso.
E allora torniamo in onda per l'ultima delle corrispondenze di questa puntata di, appunto, Corrispondenze Operaie. Abbiamo in collegamento un facchino, un lavoratore di SDA di Roma. Ci senti?
Sì,
allora, benvenuto
saluto,
qui.
Saluto. Grazie.
Benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Saluto tutte e tutti. Okay. E grazie per lo spazio che concedete a noi, classe operaia. Grazie di cuore.
Ok. E allora, senti, proviamo a parlare un po', chiaramente con tutti i limiti che una trasmissione radiofonica ci può dare, su quello che è successo la settimana scorsa fuori ai magazzini di SDA qui a Roma, per cui se ti va di farci una cronaca dei fatti, ti dico, ti anticipo, gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa già saranno abituati e soprattutto sanno più o meno come sono andati i fatti, quindi serve una cronaca, io mi permetto di dire, a grandi linee, diciamo, di quello che è successo fuori al magazzino.
In pratica noi martedì 19 maggio eravamo in sciopero di solidarietà con i facchini di Bologna, i quali erano sottoposti alla serrata illegale del magazzino Hub di Bologna, SDA, Poste Italiane. E durante questo sciopero, cominciato alle 4 di mattina con tanto di blocco stradale, che sembrava andare ottimamente nonostante il numero non elevatissimo di nuovi operai, centinaio, 150, più i compagni accorsi in solidarietà, i quali ringrazio davvero di cuore, e il blocco sembrava andasse bene, bilici che arrivavano fino alla Tiburtina, all'improvviso, che è stato verso le 7, quindi dopo 2 ore e mezza, 3, una sorta di capannello di corrieri SDA con tanto di vertici SDA capiturno, quindi sembrava una cosa tipo una sorta di riunione.
Ti posso chiedere, scusami, ti posso chiedere per immaginarci, questo all'interno del magazzino, dietro al cancello?
No, noi fuori. Eravamo più vicini noi al cancello che loro si erano radunati all'incrocio, più okay. là di via Vigor Colle, all'incrocio con via di Salone, quasi. E quindi eravamo più vicini all'ingresso del cancello di quanto non fossero loro, diciamo i corrieri. E in pratica c'è stata questa mucchia, diciamo una... fatto di noi, lo vediamo da lontano, quando poi sono partiti con passo spedito verso di noi, estraendo diciamo manganelli telescopici, caschi, con bottine nelle mani, hanno cominciato a diciamo la loro carica. Noi per quanto possiamo, diciamo, siamo potuti, siamo rimasti vogliamo essere alla sprovvista, abbiamo risposto in quanto potevamo, ma anche parecchi di noi erano bloccati dal fatto che magari conoscessero queste persone bene e da anni, qualora ci lavorassero tutti i giorni. Quindi era subentrato anche questo di fattore, è stata una cosa molto diciamo cruda e improvvisa, surreale. E dopodiché la carica ricevuta, diversi feriti, 4, di cui uno diciamo più grave, con la frattura dell'orbita oculare, il quale è stato operato e fortunatamente l'operazione è riuscita benissimo e è stato anche dimesso proprio 2 giorni fa. E ci siamo ricompattati e comunque non abbiamo, diciamo, non ci siamo diciamo sparpagliati. E al momento della carica erano presenti 2 volanti della polizia, i quali non hanno assolutamente fatto nulla, un po' non hanno potuto, un po' non hanno voluto, forse che sono scambi decidere. E dopodiché, dopo subito diciamo la ressa, sono arrivate in forza proprio le camionette, cioè diverse camionette, tipo 3, cioè in forza, molta cenere. E ovviamente quando si è disposta tra noi e l'altro gruppo, non di certo non ha dato le spalle a noi, ma a loro, fronteggiandoci, quindi dichiarando apertamente da quale parte fossero. E questa è la cosa che ci ha fatto anche diciamo pensare. Sì, fortunatamente i ragazzi sono stati soccorsi prontamente dalle ambulanze e questa è più o meno la dinamica sintetica della cosa.
Ok, senti, se ti posso chiedere, pare che l'SDA, alcuni elementi dell'SDA abbiano sporto denuncia, su quali basi sporgono denuncia se l'aggressione è partita da loro?
E infatti questo ora stiamo valutando, perché siccome notizie certe di questo ancora io non ne ho, siccome noi non siamo stati fautori di nessun atto di violenza, semmai l'abbiamo subito eppure ferocemente, quindi non vedo proprio dove sia la loro logica nell'esporre la denuncia, cioè la vedo proprio una cosa fuori dal mondo e architettata ad hoc per cercare di far fuori diciamo il Sicobas da tutti i magazzini d'Italia, cominciano da Bologna per poi finire a Roma e così via.
Senti,
è una cosa architettata.
Senti, ti volevo chiedere, subito dopo, nei giorni immediatamente successivi, è uscito un comunicato a firma CGL CISL UIL che da solo parla, è alquanto grave. Ti va di dirci qualcosa in merito a questo comunicato, perché di fatto certifica la presenza di loro lavoratori nel gruppo che vi ha aggredito?
Certo, loro stragrande maggioranza del gruppo che ci ha aggredito era tesserata CGL, e non solo, ci sono alcune addirittura tra loro, cioè proprio del RSU tipo CISL, e questa cosa è gravissima perché è un sindacato che non solo diciamo punta dalle proprie file persone che si scontrano con altri lavoratori, la cosa è gravissima e diciamo che non deve passare, che addirittura se ne vantano di questo, e penso che sia proprio una cosa fuori da proprio ogni ottica logica lavorativa, cioè il sindacato stesso, cioè, allucinante, sono senza parole. E, cioè, ho avuto proprio questo fatto di una gravità estrema, uno spartiacque, si può definire secondo me, nel mondo del lavoro oggi.
Sì, all'interno del settore della logistica, con queste azioni, di fatto la triplice CGIL, CISL e UIL hanno dichiarato da quale parte stanno e con ogni mezzo da quale parte staranno.
Certo, certo. Loro hanno dichiarato che gli atti di violenza erano sospinti dalla un'esasperazione agli scioperi perpetrati insistentemente dal SICOBAS e via dicendo. Ma sono cose allucinanti che poi sentenziamo che magari il corriere che ci ha aggredito ha una situazione molto magari peggio della nostra. Questo ci fa rendere conto di quanto può essere manipolabile il lavoratore disperato che magari pur essendo in condizioni molto precarie che si scaglia contro un altro lavoratore, cioè, è preoccupantissimo questa cosa.
Certo, senti, io ti faccio quest'altra domanda, se ti va di specificarci meglio la composizione del gruppo che vi ha aggredito, quindi oltre ai lavoratori iscritti alla, soprattutto alla CGIL e gli RSU della CISL, come dicevi ora, perché su tutti i profili, cioè una domanda che io ti pongo in realtà in parte fortunatamente già so la risposta, però appunto lo facciamo per arrivare a quante più persone possibile, segna un cambiamento nella gestione, diciamo, da parte padronale e degli amici dei padroni, quali sono ormai questi sindacati confederali, rispetto agli scioperi del SICOBAS, ma non solo del SICOBAS, ma dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto nel settore della logistica, perché è un cambiamento in come si gestisce, no? È come se ci fosse carta bianca nel annichilire le possibilità di sciopero e quindi di lotta da parte dei lavoratori.
Certo, in pratica il gruppo che ci ha aggredito era composto da corrieri, diciamo corrieri, semplici corrieri che sono magari assunti da cooperative, molto precari anche, e poi capeggiati da capiturno proprio SDA, e poi diciamo c'erano tra questi anche diciamo responsabili e capetti delle cooperative. Quanto dici tu è giustissimo per quanto riguarda la carta bianca che viene data nella reazione a questi scioperi, che ho avuto anche io una cosa fuori dal mondo, cioè allucinante.
Beh sì, purtroppo il discorso cioè, bisogna analizzarlo, no? Perché anche tu prima hai riconosciuto il fatto che questa aggressione è uno spartiacque, diciamo, nella lotta della logistica, e chiaramente andando avanti ancora più duramente lo scontro su SDA, che parte chiaramente dal lab di Bologna ma si estende a tutto il territorio nazionale, è un momento di lotta molto forte, e chiaramente non dico che non ci si potesse aspettare una reazione del genere, perché chiaramente non si va mai a pensare che ci siano delle aggressioni da parte di questa gente, però chiaramente come la lotta del SICOBAS e dei lavoratori della logistica diventa sempre più forte e acquisisce sempre più coscienza, anche da parte padronale c'è un'opposizione forte. Ora, quello che ti volevo chiedere è, a parte se condividi questo ragionamento, e vi siete riuniti in assemblea, quale più o meno sono le modalità, diciamo, che avete stabilito, deciso per dare una risposta politica soprattutto a questo che è avvenuto, perché è un fatto politico, diciamo, no?
Certo. Ovviamente condivido il tuo punto di vista, e a riguardo vorrei cogliere l'occasione proprio per ringraziare l'Assemblea della Logistica, 770 Tiburtino Occupato, le occupazioni di Sambuci, Lotta per la Casa, il diritto all'abitare, tutte queste persone che sono accorse svariate volte il nostro sostegno, e anche perché, per legarmi al tuo discorso della reazione, noi, per quanto in numero inferiore a Bologna o Carpiano che possa essere come iscritti al SICOBAS, magari abbiamo è l'infavitale per noi proprio il sostegno di queste organizzazioni, di questi compagni che vengono comunque puntualmente a sostenerci. E le assemblee che sono state fatte proprio queste di persone, e diciamo di certo ora abbiamo in programma le iniziative non di sciopero, che diciamo devono sottolineare il fatto che diciamo non siamo soli, e che comunque c'è una rete alle nostre spalle in protezione proprio della nostra serenità sul lavoro e via dicendo. saranno fatte delle iniziative proprio per sottolineare questo. Mi tocca uno, cioè tocca tutti in pratica.
Sì, per mostrare no, che non è come hanno detto loro stessi dell'SDA, no, che sono quattro negri, come dicono loro, cito testuali parole, che stanno scioperando, ma c'è tutto un movimento di unità fra lavoratori, occupanti di case, che spesso sono anche le stesse identiche persone, e compagni della città di Roma, che risponderanno SDA, no?
Esattamente, sì, 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 risponderanno e molto presto, in modo efficace, proprio per far capire che non finisce qui, diciamo, perché certo. È una cosa imperdonabile e che non dovrà mai passare una cosa del genere, perché non dovrà passare, perché sennò la prossima volta che ci sarà un'iniziativa di questo genere si sentiranno anche in un certo senso autorizzati a rifarlo, cioè a rifare dei gesti così gravi. Quindi se la cosa ora, la risposta è dura, è netta, è decisa, è pronta, penso che dovrà essere stroncata ogni forma di, diciamo, di ritorsione futura, anche solo ipotizzata.
Certo, prima di passare la parola a un altro compagno che voleva dialogare con te, io dico che chiaramente la radio continuerà a prestare moltissima attenzione e quindi lancerà anche gli appuntamenti quando questi verranno resi pubblici di mobilitazione che metterete in campo e metteremo in campo tutti insieme.
Certo, infatti invito tutti gli ascoltatori a tenersi pronti perché bolle in pentola qualcosa e vi ringrazio di cuore di questo.
Io volevo solo aggiungere una piccola cosa, che comunque questo comunicato che hanno fatto i confederali gli si è ritorto contro in larga parte, quantomeno alla CGIL, tant'è che ci sono stati tantissimi comunicati di aree dentro la CGIL stessa, tipo il sindacato un'altra cosa, sinistra classe rivoluzione, ma anche altre aree anche più moderate, di totale dissociazione da questo comunicato, che di fatto giustifica le posizioni più arretrate dei lavoratori fino a legittimarne l'aggressione agli altri loro colleghi, anche quando questi stanno lottando per gli interessi di tutti. Questo è un tradimento puro, insomma, del ruolo del sindacato, che non è passato inosservato da tanti iscritti della CGIL, insomma, e che quindi gli pone una bella contraddizione. Questo credo sia un altro dei meriti delle lotte della logistica, aver insomma rilevato questi punti inammissibili di questi sindacati. Quindi grazie a voi, perché la vostra lotta è veramente di tutti.
Sì, infatti vi ringrazio di cuore, che siete sempre pronti a correre al nostro bisogno e di essere sempre al nostro fianco. Sì, infatti anche paradossalmente è stata utile questa, diciamo, sono stati utili questi fatti, perché hanno messo alla luce proprio i limiti sia sindacali che umani stessi dei sindacati confederali, cioè, e quindi almeno qualcuno si possa rendere conto che, cioè, non è proprio, non sono organizzazioni dalla parte dei lavoratori, in sintesi.
Certo, senti, allora io fuori da retorica, assolutamente, però mi unisco a quello che diceva il compagno, perché non c'è da ringraziare, c'è però semplicemente da prendere atto che la vostra lotta in tutta Italia, su Roma, su Bologna, ma in tante altre città, sta dimostrando quanto sia necessaria una lotta di classe all'interno di questo paese, quindi quali siano i reali nemici all'interno di questa lotta di classe e quanto questa poi sia dura, perché sono decenni che in tanti settori, in tante parti del paese, ci si è dimenticati di quanto sia anche duro lottare contro i padroni, e diciamo la necessità che ne viene da questo è che non rimanga il sostegno confinato a quei compagni che con tutta la generosità, con l'assemblea di sostegno, sopportano le vostre lotte, non rimanga confinato ai movimenti di lotta per la casa, ma si estenda quanto più possibile a tutte le realtà che sul territorio, in questo caso cittadino, perché siamo su Roma, agiscono politicamente e provano non solo a fare conflitto, ma anche a immaginare un mondo diverso, cioè con tutte le difficoltà del caso. Ecco, tutte le realtà dovrebbero sentirsi parte integrante della vostra lotta e venire a sostenerla, perché dalla vostra lotta, io mi permetto di dire, per quanto piccola sia rispetto a quelle che c'erano negli anni 70, no? Questo si dice sempre, le grandi concentrazioni operai, non è questa la situazione, però in questo momento è centrale, perché è una delle poche lotte all'interno del paese che si sta scontrando e sulla quale si possono ricavare ottime vittorie per poi, no, cercare di facilitare anche le condizioni per tutta la classe lavoratrice.
Certo, anche per sensibilizzare, diciamo, la classe operaia, perché in Italia a mio avviso vive una sorta di apatia, quasi una sorta di subito maschilismo. E ovviamente mi aggrego al tuo invito, invito tutti, tutte e tutti, ovvero ce ne fosse bisogno, a sostenerci. Ovviamente a parte inverse sarà la cosa, potrà essere reciproca, e proprio a dire che la linfa vitale è proprio la solidarietà tra la classe operaia e le organizzazioni che si battono tutti i giorni per il sociale, per l'abitare, per tutto.
Va bene, allora noi ti ringraziamo e speriamo di sentirci presto e soprattutto di vederci molto presto nelle strade, diciamo, di Roma e dei magazzini, no? Dove lavorate, diciamo.
Vi ringrazio di cuore, un abbraccio a tutte e tutti.
Ciao, buona giornata e buona lotta.
A voi.
Ciao. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Prima di chiudere con l'ultimo stacco musicale, un avviso per le corrispondenze che abbiamo deciso di fare oggi. Non c'è stato tempo di farne una ulteriore. Mi riferisco a un tema che abbiamo provato ad approfondire lunedì scorso nella puntata precedente e che comunque la radio sta cercando di affrontare quando possibile, cioè riguardo alle conseguenze dell'incendio del Terminal 3 di Fiumicino. Brevemente, per chi ancora non ne fosse al corrente, quasi immediatamente dopo l'incendio sono stati fatti tornare i lavoratori, soprattutto dei banchi di accettazione e di una parte dell'area commerciale all'interno del Terminal 3. L'aria è completamente irrespirabile, non sono stati dotati tutti i lavoratori di necessaria strumentazione per la sicurezza, gli hanno semplicemente dato ad alcuni di loro mascherine e una bottiglietta d'acqua col consiglio di andare a fare una pausa ogni mezz'ora. Tutto ciò è inaccettabile dal punto di vista delle condizioni di salute dei lavoratori, tant'è che tantissimi di loro sono andati a farsi refertare, molti hanno addirittura dovuto abbandonare il posto di lavoro perché le condizioni proprio non permettono di lavorare in tranquillità, in sicurezza e in serenità, per cui oggi dalle ore 13 alle ore 17 ci saranno 4 ore di sciopero a Fiumicino, all'aeroporto, che si aggiungono alle 2 ore di sciopero già fatte, io se non vado errato, la settimana scorsa, per cui l'invito è anche a prestare attenzione a questa mobilitazione dei lavoratori esclusivamente in questa situazione per le proprie condizioni di salute. E tra l'altro, prima di chiudere, dopo il giornale radio che comincerà per l'ennesima volta, scusate tutti e tutte, in ritardo, sentiremo una compagna che ci presenterà l'iniziativa che avverrà al Tre Serrande proprio questo pomeriggio. E che porta il titolo La rivoluzione sarà di maggio e porterà il tuo nome, è un'iniziativa su Giorgiana Masi. Con questo concludiamo questa puntata di Corrispondenze Operaie, a risentirci a lunedì prossimo e a brevissimo col giornale radio.
Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles, es de estos perros con cara de corderos, de estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí, chivando los días que te quedan son una cuenta atrás, chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Esa gente no a escribir una canción. De los chivatos y de todos sus jefes, que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con Tusi en los conciertos que daba por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás.